Buongiorno a tutti. Stiamo arrivando alla fine, molto velocemente alla fine di questa prima lettera dell'Apostolo Giovanni. La prossima domenica concluderemo e andremo in vacanza. Non è vero. Allora, l'oggetto della fede cristiana è Gesù, il Figlio di Dio, per il quale i cristiani, ricordate che abbiamo detto le domeniche scorse, hanno la vittoria sul mondo e le benedizioni future che il Signore ha promesso al suo popolo, benedizioni certe. E nel passo di oggi vedremo proprio la natura di questa testimonianza cristiana. Quante volte avete sentito dire che crediamo nelle favole? Quando abbiamo parlato del Vangelo, abbiamo dato la nostra testimonianza su Gesù, sì, ci credi ancora a queste cose. Tuttavia la natura della testimonianza cristiana è divina, prima di tutto è divina, perciò è certa ed affidabile. Così la fede cristiana è fermamente basata sui fatti storici, fatti proprio storici. Cristo è venuto sulla terra, è venuto, è morto, è risuscitato. Sono fatti storici, noi crediamo, abbiamo una fede in Cristo sulla base di questi fatti storici. E Giovanni vuole darci una giusta visione di Cristo, perché se non abbiamo una giusta visione di Cristo e del suo ministero, di quello che lui ha fatto, potremmo sviarci dalla fede e credere in cose totalmente contrarie. È così che Giovanni ci fornisce anche un test, in questa prima lettera che scrive, per verificare se la nostra fede è una fede genuina, che veramente è una fede che salva in Cristo. E queste prove che cosa fanno? Valutano il nostro comportamento, la nostra obbedienza alla parola di Dio, l'amore per Dio, l'amore per gli altri e anche il modo in cui noi non abbiamo più amicizia con il mondo, ci opponiamo al sistema del mondo, al sistema malato, abbiamo visto la domenica scorsa. Tuttavia, nonostante ci siano le prove e si parla di tante cose, il punto essenziale, proprio il punto essenziale che determina la nostra salvezza, riguarda l'identità di Gesù. Se perdiamo di vista questo, tutte le altre cose non servono a nulla. Quindi stamattina Giovanni ci fa concentrare proprio su questo, la testimonianza del Padre su quello che è il Figlio, su quello che ha fatto. Ma perché dovremmo credere che Gesù Cristo è il Figlio di Dio? Perché dovremmo credere che Gesù è Dio, che non è mai stato creato, è sempre esistito? Perché dovremmo credere che Gesù è il Messia? Non ci credono neanche gli ebrei, non ci hanno mai creduto. Perché noi sì? Beh, la risposta è nella testimonianza infallibile che troviamo in questo passo oggi, ed è innegabile perché è la testimonianza di Dio Padre al Figlio. Così leggiamo questo passo, prima lettera di Giovanni, capitolo 5, e abbiamo concluso domenica scorsa col versetto 5, quindi dal 6 al 13. Come di consueto per leggere la parola di Dio ci alziamo in piedi. Primo Giovanni 5 dal versetto 6. Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo, non con acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza, lo Spirito, l'acqua e il sangue, e i tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è maggiore. E la testimonianza di Dio è quella che Egli ha reso al Figlio suo. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo fa bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha resa al proprio Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel Figlio suo. Chi è il Figlio ha la vita, chi non è il Figlio di Dio non ha la vita. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Amen. Potete accomodarvi. Quindi in questo passo Giovanni riassume proprio in pochi passaggi, in pochi versetti, la natura della testimonianza cristiana. E benché noi possiamo testimoniare del Vangelo, di Cristo, la testimonianza di Dio è più grande di tutti noi. Così il primo punto che vedremo stamattina è proprio questo, che la testimonianza cristiana si basa su tre elementi. Il versetto 6, egli è colui che è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo. Quindi qui troviamo già i primi due elementi, però vorrei che iniziassimo proprio dalla prima parola, la prima parte di questo versetto, perché Giovanni usa, sembra una cosa che passa così di corsa, ma dice egli è colui che è venuto. Racchiude una dottrina importantissima questa, queste poche parole. Egli è colui che è venuto. La mia versione dice egli, molte delle vostre versioni che avete dice questi è colui che è venuto. Dice vabbè, ma è uguale, sono due pronomi, tutte e due fanno riferimento a Gesù, qual è la differenza? C'è una differenza, che questi è un pronome dimostrativo ed è riferito ad una persona ed è riferito all'ultima persona di cui abbiamo parlato, versetto 5, Gesù Cristo, il figlio di Dio, e non c'è nessun altro, questi è quello che è venuto e nessun altro. Vedete, una piccola sfumatura rispetto ad egli, però è importante perché dà qualcosa che rende il figlio di Dio unico. Non c'è un altro che doveva venire, era Gesù Cristo, è venuto, lui venne. Questi è colui che venne, una formazione precisa che introduce al fatto che venne attraverso l'acqua e attraverso il sangue. Ora, cosa significa attraverso l'acqua e attraverso il sangue? Ho detto prima che questo racchiude una dottrina importante, è la dottrina dell'incarnazione ed è fondamentale per la salvezza. Se Cristo non fosse venuto come Dio e come uomo, noi non saremmo qui oggi ad adorarlo. Gesù Cristo non è stato creato, non è stato creato neanche quando è nato da Maria, ma si è manifestato attraverso Maria, è nato nel suo grembo come un uomo. Prima di questo era il figlio eternamente esistito nell'eterna gloria celeste, è sempre esistito, è sempre stato figlio di Dio. Voglio farvi vedere in Giovanni, non questa lettera, ma il suo Vangelo, penso che molti lo sanno anche a memoria, proprio i primi versetti che ci fanno proprio ci danno l'immagine di questo inizio, che non è un inizio, ma della esistenza eterna di Gesù. E dice così: nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Poi facciamo un salto al versetto 14 e dice, ma chi è questa parola? La parola è diventata carne. Chi è che è diventato carne? Gesù Cristo. Quindi Gesù Cristo ha abitato un tempo fra di noi, pieno di grazia e di verità, e noi l'abbiamo contemplato la sua gloria, dice Giovanni, lui c'era sul monte della trasfigurazione. Gloria come di unigenito dal Padre. Come unigenito dal Padre. Cristo esisteva già, era con Dio fin dal principio, lui stesso era Dio, era il creatore di tutte le cose, era la vita degli uomini. Non venne come un angelo, non venne come un extraterrestre, un omino verde, non era un alieno, no. Egli venne come Dio e nacque come un uomo, venne come la seconda persona della Trinità, cioè come figlio di Dio. Noi non possiamo con la nostra mente ragionare in maniera logica e pensare al figlio di Dio generato come qualsiasi altro essere umano. La sua è una eterna generazione, anzi, per essere più precisi, è una filiazione eterna. Lui è sempre figlio di Dio, lo è sempre stato, lo è stato sulla terra e lo sarà anche dopo. Lui è figlio di Dio, ma non è nato a un certo punto della storia. Lui è l'unigenito figlio di Dio, ma è anche Dio, è onnipotente ed eterno. Quello che ci fa andare un po' nel pallone è vedere questa figura del padre e del figlio e non poterlo capire come lo capiamo sulla terra. Un padre genera un figlio. Questo ha solo a che fare con l'essenza, un'unità nell'essenza. E è un mistero che il Signore, insomma, non so se un giorno ce lo spiegherà, ma questo è un mistero grandissimo per la nostra mente. Però lo prendiamo perché la Bibbia dice questo, la parola di Dio dice questo. L'infinito figlio di Dio, perché tale era, è diventato un uomo per unirsi alla natura umana. Questo è un miracolo senza precedenti, forse più grande della risurrezione. Cioè il Dio creatore si unisce con l'uomo creato, il Dio infinito si unisce, prende la natura di un uomo, quindi finito, limitato. E questo è solo in Cristo Gesù, il Figlio di Dio. C'è un solo Dio, ma c'è una sola incarnazione, Gesù Cristo. Non c'è altro, non ci sono altre vie. Questa è la testimonianza del Padre. Lo fa attraverso tre elementi. Qui sono nominati l'acqua e il sangue, i primi due. Cosa significa l'acqua e il sangue? Alcuni li collegano al momento della morte di Gesù, quando i soldati sono andati lì con la lancia, hanno fatto una ferita sul costato, è uscito sangue e acqua. Però quella è una testimonianza del fatto che Gesù era morto. Non è una testimonianza divina. Quindi la possiamo mettere un po' da parte. Altri collegano l'acqua e il sangue ai sacramenti che anche noi facciamo, no? Il battesimo e la cena del Signore. Nel battesimo c'è l'acqua, nella cena del Signore c'è il sangue, ma anche lì è una testimonianza che noi rendiamo, non la sta rendendo Dio. Il contesto ci porta ad una spiegazione molto più contestuale, scusate il gioco di parole. L'acqua si riferisce al battesimo di Cristo e il sangue alla sua morte, perché in questi due eventi Dio ha dato una potente testimonianza di suo Figlio. In questi due grandi importanti eventi della vita e del ministero di Gesù, e vediamoli tutti e due, il primo elemento della testimonianza è proprio il battesimo. Se girate le pagine del Vangelo di Matteo al capitolo 3 vediamo proprio il momento in cui Gesù viene battezzato. Lì c'era Giovanni Battista, era presso le rive del Giordano e stava preparando la via per il Messia. Ricordate, era suo cugino, era il figlio di Elisabetta, la sorella di Maria. Io mi perdo in queste relazioni familiari, però è così, era il cugino di Gesù. E il suo compito qual era? Tutta la sua vita, nel suo compito era quello di preparare la via a Gesù. E Giovanni predicava riguardo alla necessità di chiedere perdono, perché l'uomo si doveva ravvedere dei propri peccati, avere quindi quel bisogno e la necessità di essere salvati, di chiedere perdono a Dio. Lui predicava un battesimo di ravvedimento. I giudei e tutte le persone che accorrevano a lui erano invitate a ravvedersi dei propri peccati e chiedere perdono. E lì intorno c'era una bella folla di giudei, e c'erano anche dei farisei, dei sadducei, e non abbiamo il tempo adesso di vedere i particolari, ma nei confronti di quelle persone Giovanni aveva un po' di la mano pesante, perché queste persone erano abbastanza ipocrite e pensavano di essere a posto, di non aver bisogno di ravvedersi dei peccati. La predicazione di Giovanni era bella forte, rude anche, però voglio farvi un inciso. Dobbiamo considerare che i giudei appartenevano al popolo di Dio, erano un popolo a parte, un popolo scelto, un popolo benedetto, e per questo erano molto, molto, molto orgogliosi del loro status e non si consideravano puri. Questo era un po' il problema particolarmente dei farisei e dei sadducei. Non avevano bisogno di ravvedersi, loro erano già il popolo eletto. Ed è proprio contro di loro che va questa predicazione di Giovanni. Perciò pensate che sfida avevano questi giudei che ascoltavano la predicazione di Giovanni. Diceva: ma come? Noi siamo anche circoncisi, apparteniamo a Dio, che altro dobbiamo fare? Cos'è questo rito? Eppure Giovanni predica: guardate che se non vi ravvedete, voi passerete sotto il giudizio di Dio. E così le persone cominciavano a battezzarsi. A un certo punto, e questo è il momento clou, si avvicina a Gesù e vuole essere battezzato anche lui. Questo è un momento cruciale di tutto il racconto, perché pensate quello che passa per la testa di Giovanni, lui che aveva annunciato Gesù: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Adesso viene, si avvicina e gli chiede: ok, battezzami. Come battezzarti? Tu sei perfetto, tu sei puro, sei senza peccato e chiedi a me di purificarti dai peccati. Pensate che stava andando un po' in confusione Giovanni, infatti non voleva battezzarlo. Gesù gli dice: lascia stare, È conveniente che facciamo così, perché così adempiamo ad ogni giustizia. Bella questa parola, adempiamo ad ogni giustizia. Perché Gesù era l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E osservando tutta la giustizia di Dio, tutta la legge di Dio, ci ha riversato su di noi questo privilegio. È come se noi avessimo vissuto una vita di giustizia, perché l'ha vissuta Lui per noi, cominciando già da questo punto. Lui già si è cominciato a caricare della nostra natura peccaminosa, già lì, all'inizio del suo ministero. Immaginate Giovanni, dice, ma sono io il peccatore, non tu. Però poi è convinto da questo, lo battezza, e che cosa succede? Che cosa vede Giovanni soprattutto? Era importante per lui questo. Vede aprirsi i cieli, scendere lo Spirito di Dio come una colomba e sentire una voce. Questo è il mio diletto figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto. Questa era l'approvazione di Dio sul figlio. Questa è la testimonianza di Dio Padre al figlio, al battesimo, quindi all'acqua. Gesù è passato per l'acqua in questo modo. Gesù non aveva bisogno di ricevere lo Spirito Santo, lui era Dio, però Giovanni aveva bisogno di vedere questo, di essere ancora più fortificato. E questa è la testimonianza di Dio presso l'acqua. Però ci ha fatto anche vedere un secondo aspetto. Lo Spirito di Dio era con Gesù. Cioè, lui era Dio, era uomo e aveva anche in lui lo Spirito di Dio. Ne abbiamo già parlato domenica scorsa. Lui si era spogliato in qualche modo della sua divinità. Non aveva rinunciato ai suoi poteri, però si era sottomesso alla volontà del Padre e tutto passava per lo Spirito di Dio. Quindi questa è la testimonianza dell'acqua, ma in che modo testimoniò Dio a suo figlio nella sua morte? Non vediamo una cosa analoga. Però se andiamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 27, dove c'è la descrizione della crocifissione, vediamo cose molto interessanti. Innanzitutto nel versetto 45, mentre Gesù è sulla croce, in pieno giorno, a mezzogiorno, cosa succede? Lo ricordate? Scende la notte, le tenebre, per tre ore Gesù rimane sulla croce al buio, dove alla fine dirà, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Era il momento in cui lui si era caricato di tutti i peccati e stava pagando al nostro posto, quindi era sottoposto all'ira di Dio. In quel momento lui ha subito questo abbandono. Come Dio non si poteva dividere dal Padre, ma lui ha sperimentato l'abbandono di Dio in quel momento a causa del peccato che portava per noi. E le tenebre rappresentavano il peccato. E questo non c'è eclissi che duri tre ore. È un miracolo che il Signore ha fatto, un miracolo di Dio Padre. E infatti alla fine di queste tre ore, che cosa dice Gesù? Tutto è compiuto. All'acqua, al battesimo, a Giordano si era caricato della nostra natura, dei nostri peccati, si era proprio immedesimato in noi, sulla croce ha fatto la stessa cosa, però l'ha fatta completamente, ha compiuto ogni giustizia. È un'azione simbolica. Pensate poi al versetto 51, è successo anche un'altra cosa importante, la cortina del Tempio si è squarciata in due, dall'alto in basso, qualcosa che l'uomo non poteva fare perché era pesantissima, era grandissima, era troppo pesante, era un'azione che solo Dio poteva fare, ma era un'azione simbolica. Perché? Perché squarciando questa cortina si apriva il panorama, diciamo così, la visione sul luogo santissimo. Lì le persone non ci potevano andare, poteva accedere solo il sommo sacerdote una volta l'anno, dove lui portava tutti i peccati del popolo e riceveva il perdono una volta l'anno. Da questo momento in poi la presenza di Dio è aperta a tutti i credenti. Grazie al sacrificio di Cristo fu abolita per sempre la separazione tra Dio e l'uomo a causa del peccato. Ma ancora non era finito qui la testimonianza di Dio. Poi c'è un terremoto, versetti 51 a 53. Tutta la terra tremò Le rocce si schiantarono, le tombe si aprirono, uscirono dei morti viventi, furono risuscitati dei morti. Questa è proprio la potenza di Dio all'opera. Chi altro poteva farlo? E l'affermazione del centurione al versetto 54, vedendo queste cose e le tenebre, sentendo parlare delle parole di Gesù, quello che lui ha pregato, quello che lui ha detto, il terremoto, a un certo punto dice, veramente questi era il figlio di Dio. Lui e le guardie che erano con lui. Questa è la testimonianza di Dio alla croce. Tutto quello che era stato preannunciato nell'Antico Testamento per bocca dei profeti si avverò alla croce meticolosamente. Se pensate al Salmo 22, Isaia 53, ci sono frasi, parole, immagini, espressioni riguardo la sofferenza di Gesù che si sono puntualmente avverate alla croce. Non è che Gesù ha citato il Salmo, ha citato Isaia, dice adesso aspetta, c'è scritto questo, adesso lo ripeto. No, quelle erano profezie di quello che sarebbe accaduto e si sono avverate completamente in Cristo. Prove divine, prove convincenti, prove certe. E poi Giovanni va avanti, però nel versetto 6 fa una puntualizzazione, sottolinea questo, non con acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Perché mai sottolineare una cosa del genere? Abbiamo capito, Giovanni ce l'hai spiegato. Beh, è ovvio che che Giovanni ce l'ha con qualcuno e infatti vuole confutare un falso insegnamento proprio che riguarda la divinità di Gesù. Al tempo di Giovanni, è stato già detto durante l'esposizione di questa lettera, c'erano delle eresie basate sul famoso gnosticismo, cioè quel pensiero spiritualista, mistico, che crede che la natura umana è peccaminosa, mentre l'anima è buona, lo spirito è buono, quindi possiamo fare quello che ci pare con il corpo, tanto noi l'importante è che il nostro spirito è appunto al posto giusto. Quindi la materia è malvagia. Se la materia è malvagia, come può un Dio prendere su di sé la natura umana che è malvagia, addirittura portarla sulla croce e soffrire? Impossibile. Impossibile. Quindi è uscita fuori tutta una teoria per cui Gesù è diventato Dio al momento del battesimo in acqua, però se n'è andato via prima di salire sulla croce. Capite che Giovanni dice no, non è così. Sangue. Acqua e sangue, non solo acqua, non soltanto, non è vera questa cosa che Gesù è diventato Dio al battesimo e poi sulla croce è salito come uomo. No, non è assolutamente vero. Acqua e sangue, ambedue fanno parte di Gesù. Gesù non era un semplice uomo quando è salito sulla croce, altrimenti non avrebbe potuto salvare nessuno. Non avrebbe operato nessuna riconciliazione, sarebbe morto per lui stesso come uomo. Per questo Giovanni si appresta a contraddire questa affermazione, perché questo mina la base di incarnazione, mentre Gesù è vero Dio e vero uomo. E guardate che anche adesso, cioè, sembrano eresie vecchie, ma sono eresie che un po' riammodernate le abbiamo tra di noi. Ci sono tante sette che in un modo o nell'altro vanno a minare questa dottrina. I testimoni di Geova sono i primi, loro dicono che Gesù non è Dio. E se Gesù non è Dio, non c'è salvezza. Gesù Cristo, dice Giovanni nel capitolo 2 di questa lettera, il giusto, Gesù Cristo, il giusto, è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio, lui è il sacrificio propiziatorio. Non è venuto come un uomo buono a morire come un uomo qualsiasi, ma per offrire a Dio l'espiazione dei nostri peccati. È un sacrificio sostitutivo e ha soddisfatto pienamente l'ira di Dio, che invece noi meritavamo, era destinata su noi e l'ha presa lui. In questo modo lui ha compiuto ogni giustizia, dall'inizio quando si è battezzato, alla fine quando è morto. Ha completato l'opera, tutto è perfetto, tutto è compiuto. E se neghiamo l'incarnazione, miniamo la base, la nostra salvezza, quella che Cristo ci ha dato. Saremmo condannati ancora sotto il giudizio di Dio. Il fatto che Gesù sia pienamente uomo e pienamente Dio in un'unica persona è, come ho detto prima, il miracolo più incredibile e straordinario in tutto l'universo. E rimarrà un mistero impenetrabile per la nostra mente. Gesù Cristo, veramente uomo, veramente Dio, è l'uomo Dio che è venuto per poter darci questa salvezza. Non c'era altro modo, noi potevamo inventare qualsiasi modo per arrivare a Dio e eravamo preclusi. Abbiamo provate tutte, l'uomo ha provato di ogni cosa per raggiungere Dio, ma l'unica via è in Cristo, quel Cristo che ha preso la natura divina, congiunta con quella umana ed è morto sulla croce. Questa è la visione che Giovanni ci vuole dare di Gesù Cristo, non ce n'è un'altra. È importante avere questa visione. Questo ci porta al terzo elemento, sempre al versetto 6. Dice, ed è lo Spirito che ne rende testimonianza dell'acqua e del sangue. Ricordate? Lo Spirito era sceso in Gesù al battesimo, quindi è stato sempre con Lui. Quindi ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Tutta la vita terrena è stata accompagnata dall'opera dello Spirito Santo, da quando è nato a quando è morto. Gesù era praticamente il mezzo divino che il Padre aveva stabilito, quel mezzo perfetto attraverso il quale tutta la volontà del Padre è stata fatta tramite l'opera dello Spirito Santo. È così che Gesù prese volontariamente su di sé questa natura umana, rinunciò ad esprimere tutti i suoi attributi divini, si arrese pienamente alla volontà del Padre e si affidò alla guida dello Spirito Santo. Per questo si umiliò. Cioè un Dio che prende la forma di un uomo è umiliarsi. E lo Spirito Santo nella Trinità ha proprio questo scopo, quello della rivelazione, di rivelarci la volontà di Dio. Tutto ciò che Lui ha predetto si è compiuto o si dovrà compiere, e le Scritture sono il risultato di cosa? Del suo lavoro, della sua ispirazione. Questo è il lavoro dello Spirito Santo, è Lui che prende la parola di Dio e la mette nel cuore di chi crede, è Lui che suggella la salvezza nei nostri cuori, dice: tu sei figlio di Dio. Quella è la testimonianza che rimane dentro di noi, non è esterna, ma viene ad essere interna. E se l'acqua e il sangue contribuiscono alla testimonianza in modo storico, cioè nel sapere, nel leggere che Cristo è morto, che Cristo è risuscitato, lo Spirito viene dentro il nostro cuore e ci dice: tu sei figlio di Dio. Ricordate, Abba, Padre, è lo Spirito che ce lo fa dire, è Lui che ci convince per mezzo della parola che abbiamo ascoltato. È Lui che ci mostra la testimonianza di Cristo, e lo fa in tutte le Scritture, sia nell'Antico che nel Vecchio Testamento. Giovanni, quando scrive nel Vangelo, al capitolo 14, il versetto 16, Gesù sta pregando, proprio perché noi avessimo questa testimonianza interiore. Dice: io pregherò il Padre, e lo sta dicendo ai Suoi discepoli, ed Egli vi darà un altro Consolatore, perché sia con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, voi lo conoscete. Voi lo conoscete perché dimora in voi e sarà in voi. Questo è il dono più grande che Gesù ci ha lasciato prima di tornare in cielo. Lui sta in noi per mezzo dello Spirito Santo. Beh, questi tre elementi, lo Spirito, l'acqua e il sangue, sono i tre testimoni che Padre usa per parlare del Figlio. Versetto 7 dice: poiché tre sono quelli che rendono testimonianza, lo Spirito, l'acqua e il sangue. E aggiunge: i tre sono concordi. Ricordate, nella tradizione degli ebrei erano richiesti due o tre testimoni per fare qualsiasi cosa. In Deuteronomio 19:15 c'è la descrizione: per confermare qualsiasi cosa io dovevo avere con me due o tre testimoni. Ma poi lo ribadì anche Gesù in Matteo, quando parla di andare da un fratello per parlare con lui, per chiarirsi, se non ti risponde porta con te due o tre testimoni. Paolo lo dice a Timoteo: quando devi accusare un anziano, attenzione, portati due o tre testimoni. E così anche alla chiesa di Corinzo, dice: io verrò da voi per riprendervi e porterò con me i due o tre testimoni. Ma cos'è un testimone? È qualcuno che conosce, che ha conoscenza di qualcosa e può informare altri. Però spesse volte che succede? I testimoni non si ricordino bene. Ah, non mi ricordo bene, no, sono sicuro, però no, aspetta, no, non sono proprio sicuro. Oppure sono filtrati dai loro pregiudizi, dalla loro interpretazione. Sì, in effetti lui ha fatto così, probabilmente ha detto, quindi le testimonianze umane non sono attendibili. E è difficile trovare due o tre testimoni che dicano la stessa cosa. Se sentiamo tre testimoni, uno per uno, senza confronto, diranno tre cose differenti. Ma non loro, non lo spirito, l'acqua e il sangue. Loro sono concordi perché sono la testimonianza di Dio Padre. Quindi la testimonianza del Padre al battesimo di Gesù, la testimonianza del Padre agli eventi della croce, la testimonianza dello Spirito da parte del Padre sono i tre testimoni che rendono testimonianza. I tre sono in perfetto accordo per dimostrare cosa? Che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. Se noi vogliamo conoscere la testimonianza di Dio al Figlio, dobbiamo andare alla Scrittura. Oggi noi abbiamo una scrittura ispirata da chi? Dallo Spirito Santo, sì, l'hanno scritta autori umani, ma sono stati ispirati e guidati da Dio tramite lo Spirito Santo. Chiunque voglia sapere chi è Gesù deve solo aprire la Bibbia, e qui c'è la testimonianza di Dio Padre al Figlio. Questo ci porta al versetto 9. La testimonianza cristiana si basa sull'autorevolezza del testimone. È Dio a testimoniare, non noi. Versetto 9 dice Giovanni: se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è maggiore, poiché questa è la testimonianza di Dio, che egli ha reso a suo figlio. Questa che abbiamo appena letto. Così alla fine di questa epistola, dopo che ha detto tante cose interessanti, Giovanni ribadisce la necessità di credere la cosa giusta riguardo a Cristo. Lui è il Figlio di Dio. E lo fa mostrandoci questa testimonianza divina. Se siamo disposti a credere a testimoni umani, dice Giovanni, beh, quelli possono sbagliare molto di più. Possiamo credere alla testimonianza di Dio. È molto, sicuramente, molto più affidabile, certa. Anche perché la testimonianza di Dio inizia alla creazione, quando Adamo ed Eva peccano, vengono cacciati via dal giardino e Dio promette un Salvatore. Già lì sta testimoniando del Figlio, quel Salvatore che avrebbe sconfitto il diavolo per sempre, avrebbe distrutto la morte che era entrata per mezzo del peccato di Adamo ed Eva. Da lì tutto l'Antico Testamento attraverso il popolo è una continua testimonianza di Dio nel fatto che Gesù sarebbe venuto. Poi arriva, è venuto, e c'è il Nuovo Testamento che parla di quello che ha fatto. Dio ha testimoniato nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Acqua e sangue come storia, spirito come testimonianza interiore. Gesù l'ha detto, ho visto questa particolarità su cui non mi ero mai soffermato. Gesù al Vangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 37, dice questo: il Padre che mi ha mandato, parlando al passato, egli stesso ha reso testimonianza di me. Poi pochi capitoli avanti, capitolo 8, versetto 18, dice: ora sono io che sto qui, che sono venuto a testimoniare di me stesso, e anche il Padre che mi ha mandato testimonia al presente di me. Sta parlando del passato, sta parlando del presente. Dio ha testimoniato continuamente sul Figlio. E la fonte di tutta la testimonianza è Dio. Per questo è affidabile, possiamo crederci. Non c'è salvezza in nessun altro. Non c'è un altro nome dato sotto il cielo per cui gli uomini, io e te, possiamo essere salvati. Questo è lo scopo della testimonianza di Dio al Figlio. È una testimonianza più grande di ogni altra. E questo ci porta verso la fine di questo passo, di stamattina. La testimonianza cristiana, questa che Giovanni ci ha esposto, richiede una scelta da parte nostra. Versetti da 10 a 12. Chi crede nel Figlio di Dio, dice Giovanni, ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo fa bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha reso al proprio Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel Figlio suo. Vedete, ripete sempre la stessa cosa, ma sta dicendo due cose opposte. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio non ha la vita. Lo sta dicendo in tutte le parole possibili per metterci davanti una scelta da fare. Perché Dio ha dato la sua testimonianza su Gesù? Perché vuole darci la vita eterna. Vuole darci la vita eterna, una vita dopo questa vita. E questa vita è nel Figlio, non la troviamo da nessuna parte. Chi crede nel Figlio ha questa testimonianza in sé. Quando noi riceviamo la salvezza, afferriamo Cristo, come avete mai visto una partita di rugby, come placcano, come la presa di un rugbista, che significa, non è che lo tengono, no, proprio lo tengono, non lo lasciano più finché non arriva l'arbitro. E questa è una testimonianza in sé, avere afferrato Cristo e non mollarlo più. E lo Spirito Santo ti dà questa certezza. Quindi se ancora non hai accolto in te questa testimonianza, l'invito qual è? Farlo. Credi nel Figlio perché avrai la vita eterna. Ma a questo punto Giovanni affonda ancora più la mano. Ti mette proprio davanti alla scelta. Chi ha il Figlio di Dio ha la vita. Chi non ha il Figlio non ha la vita. Non è vero che tutti andranno in paradiso. Non è vero che l'inferno non esiste. Non è vero che tutte le religioni portano a Dio. No, non è vero. La salvezza parte solo per Gesù Cristo, il Figlio di Dio. È l'unica cosa vera che Dio ci ha dato. Una sola via. Se non credi a questa verità, stai rinnegando la testimonianza di Dio e lo rendi bugiardo. Questo dice Giovanni. L'aveva già detto nel capitolo 2 di questa lettera, versetto 22, dice: chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Se neghi ciò che Dio dice, in realtà chi è il bugiardo? Dio o te? Sei te, perché stai negando la testimonianza di Dio, sei tu il bugiardo. Se tu neghi il fatto che Gesù è l'unica fonte della vita eterna, ti rendi colpevole davanti a questo. La vita eterna è nel Figlio di Dio e nessun altro. Gesù è la via per avere la vita eterna. E la testimonianza di Dio, cioè le scritture, è la via che ci conducono a Cristo. Non viene attraverso un sogno, avviene attraverso la testimonianza dei credenti, la testimonianza dello Spirito attraverso la scrittura. Questo ci conduce a Cristo, Cristo ci conduce alla vita eterna. Questo è l'invito che Dio ti fa ancora oggi. Perché la Bibbia considera l'incredulità in questa testimonianza un peccato praticamente imperdonabile. Perché se tu dici che Dio è bugiardo, allora non hai scampo, sei imperdonabile. Questo ti porta a non avere il Figlio e non avere la vita, rimarrai morto nei tuoi peccati e rimarrai sotto il giudizio di Dio. Questo è l'invito che Dio fa attraverso Giovanni. Abbraccia Cristo, credi in Lui, perché Dio vuole darti la vita eterna. E nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12, dice: ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. A quelli, cioè, che credono nel suo nome. Ricordate, capitolo 5, all'inizio? Chi crede ha vita eterna, adesso. Questo è quello che Dio ti sta offrendo oggi. E questa è la scelta che ogni uomo, ogni donna ha davanti. Se hai Cristo, hai la vita eterna, se no ti aspetta il giudizio di Dio. Andiamo a pregare. Padre, ti ringraziamo perché, come abbiamo sentito da più salmi oggi, tu sei buono, tu sei misericordioso, hai fatto tutto perché noi potessimo avere la tua salvezza, questa salvezza eterna. E noi vogliamo riconoscere questo, vogliamo riconoscere che senza di te non possiamo far nulla e che ti apparteniamo perché tu sei stato un Dio buono, un Dio pieno di grazia, di misericordia. Ti preghiamo per coloro che ancora sono nel dubbio, che non ti hanno ancora accolto, non ti hanno accettato, forse perché non hanno capito. Ma la tua parola è chiara, il tuo spirito è forte e potente. Ti prego che si possano arrendere al tuo amore e accettarti nella propria vita ed avere la vita eterna con questa certezza che è data da te stesso, Signore. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen.